Andiamo in contatto leggendo per diletto, per studio, con dei libri che poi ci lasciano un segno, cioè li riteniamo importanti, e dispiace che poi vengano riposti in qualche modo nella libreria e al tempo stesso che si dimenticano, perché difficilmente ci portiamo dentro e dietro tutto quello che abbiamo letto. Soltanto, non so se qualcuno ha letto Auto da Fe di Elia Scanetti, splendido romanzo dove c'è questo che riusciva a tenere in mente tutti i libri che aveva letto, e si riportava dietro con una biblioteca, un romanzo geniale. E allora ho pensato, nella programmazione fatta l'anno scorso, di proporre quest'anno tre testi, con l'augurio che di poterlo ripetere il prossimo anno, tre testi significativi, almeno per me significativi, nella speranza che lo fossero poi per chi avrebbe ascoltato queste serate. E la scorsa settimana col professor Reale ci siamo fermati su quel testo sconosciuto, purtroppo, in Italia, edito da Iperborea, La morte moderna di Wickmark. E per chi è stato preso, chi era presente, si ricorderà della miriade di possibilità che ha donato quel testo a livello di riflessione. Nella speranza poi che vengano riprese queste cose personalmente, ma ci siamo fatti anche la proposta qui in qualche modo di recuperarle, non sappiamo ancora come, ma forse dedicando dello studio, degli approfondimenti per quel tema immenso del biodiritto in fondo. E Giuseppe, il dottor Giuseppe Reale, si è mostrato molto interessato, credo che potesse avere una continuità quella serata. Questa sera vi proponiamo un altro testo, Diario di un dolore di Clive Steeper Lewis. Un testo sorprendente, ha sorpreso anche Paolo, che è qui vicino a me, lo ringraziamo. Professor Paolo Mirabella, io poi ho detto presentati tu di qualcosa, perché sarebbe troppo lungo anche per me ricordarmi tutto. E questo libricino di 80 pagine, edito da Delphi, è stata una sorpresa veramente la prima volta che lo lessi, tanti anni fa ormai, e da cui hanno tratto anche un film, un bellissimo film con Hopkins, mi pare fosse il protagonista, Anthony Hopkins, Viaggio in Inghilterra. Ma chi è Clive Steeper Lewis? Allora, la mia parte questa sera vorrebbe essere di presentare la figura di Lewis. Certamente lo conoscete, Lewis, e anche se dite che non avete letto nulla, ma poi scoprirete perché lo conoscete, o perlomeno l'avete conosciuto indirettamente. Vi faccio una presentazione di questo uomo, un uomo straordinario. Perché, e anche conoscendo un po' la sua biografia, il suo percorso, si può in qualche modo comprendere il testo che andremo ad affrontare. Fortunatamente Lewis scrisse un'autobiografia intitolata Sorpreso dalla gioia, dove racconta la sua esistenza, la sua vita fino ai 31 anni. Però in quei 31 anni è successo di tutto nella sua vita, e quindi abbiamo la fortuna di avere indicazioni molto precise e anche dei commenti a vicende vissute a volte anche in maniera drammatica. Clive Stephen Lewis è nato nel 1898 in Irlanda, a Belfast, da una famiglia benestante. E questa famiglia, appunto per la sua possibilità economica, permise a Lewis di frequentare grandi e buone scuole. Subisce un lutto a 10 anni, le muore la madre, e comincia un periodo anche abbastanza difficile, perché lo segnerà tantissimo questo lutto. Trascorre la fanciullezza in Gran Bretagna insieme al fratello e comincia appunto questa peregrinazione in vari college, in varie scuole inglesi, e che lo segneranno inizialmente molto negativamente. La prima scuola lo ricorda come un campo di concentramento, addirittura, fino a quando riesce, il padre gli dà praticamente un precettore privato e riesce a andare avanti con gli studi in questo modo. Una persona però che influirà molto sull'educazione religiosa, soprattutto di questo ragazzino, perché grazie a questo Kirkpatrick, si chiamava, rigido razionalista, pessimista e soprattutto ateo. E proprio Lewis, sotto questo istitutore, diventa ateo, perde la fede completamente. Ora, le ragioni di questa conversione, una vera e propria conversione all'ateismo, sono complesse, e però io ve le elenco, anche se in maniera molto sommaria, perché comprendiamo il secondo momento fondamentale della sua vita, che sarà la conversione al cristianesimo. Aveva una concezione della religione come immaginazione e sentimento. La religione è soltanto una grande immaginazione. E il cristianesimo lo considerava come un comico fardello di falsi doveri. Sono proprio le sue citazioni, perché sono tratte dalla sua autobiografia, Sorpreso dalla gioia. Di conseguenza, Lewis acquisisce una visione pessimistica della vita, dell'universo, e tutto è come un luogo minaccioso e ostile. Passa un secondo momento della sua vita dove subisce il fascino della mitologia nordica, grande passione per la cultura vichinga, celtica, germanica. Ascolta tantissimo Wagner e se ne imbeve. Aderisce al materialismo, che gli offre sicurezza, ma soprattutto la convinzione certa che dopo la morte non c'è assolutamente più nulla. E la cosa che non gli andava giù era che nel cristianesimo vi fosse come dominante questa presenza di quello che lui chiama l'intruso trascendentale. Il suo ateismo, il suo materialismo, questa concezione pessimistica dell'esistenza, del cosmo, dell'esistenza, comincia a scricchiolare attraverso delle letture. Lewis ha un'intelligenza grandiosa, vivacissima, da ragazzo e poi da adulto, e comincia a scricchiolare attraverso le sue letture. E in particolare sono due gli autori che lo mettono in crisi. Uno è un certo Gerald MacDonald, un autore, tra l'altro un ministro del culto scozzese, diventato famoso e pubblicato qualcosa in italiano per bambini, ma pensate che Chesterton lesse MacDonald, proprio una di queste opere di bambini, dicendo che è la cosa più bella che abbia mai letto, Chesterton, ed è pubblicato anche in italiano. Legge MacDonald e comincia a dire: ma qua dentro c'è qualcosa. McDonagh scrive di fantasy, di questa letteratura per bambini, fantasiosa, e comincia ad entrarsi nel mondo della fantasia, del fantasy. Secondo autore che lo colpisce, e che sarebbe dalla lettura passerà una strettissima amicizia, è proprio Chesterton. E tutto quel cosmo, quel mondo pessimista, questa concezione negativa dell'esistere, dell'esistente, in qualche modo comincia a apparirgli in una tonalità totalmente diversa. Sentite cosa scrive dopo queste letture. Undeok mi, perché? Perché proprio a me? Nel profondo delle mie vergogne, nell'allora invincibile ignoranza del mio intelletto, tutto ciò mi veniva dato senza che lo avessi chiesto, persino senza il mio consenso. Quella sera la mia immaginazione ricevette, in un certo senso, il battesimo. La sera di questa lettura di Chesterton che lo sconvolse. Ancora giovanissimo vince una borsa di studio all'università di Oxford, e però arriva la guerra, siamo nel 17, scoppia la prima guerra mondiale e lui parte per la guerra, rimane ferito, di conseguenza riesce a tornare e riesce a continuare gli studi, finisce gli studi e fa subito carriera nell'università di Oxford. Ad Oxford ha un incontro che disegnerà la vita dopo Chesterton, quell'amico carissimo che tanto influisce sul suo modo di scrivere, un certo Tolkien. Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli, e sarà, diciamo, ciò che gli permetterà la conversione, possiamo dire, ciò che lo aiuterà in maniera definitiva al passaggio al cristianesimo, grazie all'amicizia, al contatto, alla lettura di Tolkien, fa questo passo ed entra definitivamente nella fede cristiana. Scrive: alla mia venuta in questo mondo mi avevano, anche l'ironia di Lewis, mi avevano tacitamente avvertito di non fidarmi mai di un papista, e apertamente, al mio arrivo nella facoltà di inglese, di non fidarmi mai di un filologo. Ebbene, Tolkien era l'uno e l'altro. Passano gli anni ad Oxford, sta dal 25 al 54, scrive tantissimo, ovviamente, nella sua materia. Lui è filologo, è grande medievalista, un grandioso medievalista, e scrive tantissimo, proprio di saggistica letteraria, filosofico, teologica, di costume. Scrive di narrativa, fiabesca e fantastica, e la critica lo accosta immediatamente appunto ad un Chesterton, Tolkien, a Graham Greene, Hoden, Thomas Eliot. Fa parte di questa cerchia. Muore nel 63. Si sposò tardi con una giovane poetessa americana, Helen Joy Davidman, nel 56, e nel 63 muore questa donna ed entra in crisi, ovviamente. Quindi sposalizio tardivo, ha due figli e fa fatica a elaborare il lutto. Questo libretto è proprio il diario di questa elaborazione. Vi presento alcuni alcuni testi, perché vi dicevo che l'avete conosciuto in qualche modo, anche di... perché è stato lo scrittore delle Cronache di Narnia, è lui che le ha scritte, le Cronache di Narnia, da cui hanno fatto, no, strappato il film. Quindi pensate al Signore degli Anelli, Cronache di Narnia, quindi in qualche modo una continuazione di quello che Tolkien fece. E poi qualche libro forse meno conosciuto, ma io vi dico, almeno vi cito quelli che ho letto io, ne scritte un'infinità, ne scritte. Beh, tolto questo che affrontiamo questa sera, famosissimo Le Lettere di Berlich. Lettere di Berlich, che se non l'avete letto vi consiglio di leggere. Perché al di là che è gustosissimo ed è geniale proprio. Paolo l'ha letto, puoi anche dire qualcosa dopo. Praticamente il diavolo, no? È Satana in qualche modo, che istruisce il suo nipote Malacoda come istruttore, lo istruisce su come affrontare il mondo degli umani, dei cristiani in particolare, no? E di conseguenza va letto in maniera capovolta, è geniale in questo senso, perché è acutissimo. Per molti anni tenne delle conferenze alla radio, che furono raccolte in un testo, Il cristianesimo così com'è. Sono proprio la sbobinatura di queste trasmissioni radiofoniche, che fecero tra l'altro un successo incredibile in quegli anni. E praticamente presenta la fede cristiana, il cristianesimo così com'è, lo dice già il titolo. Poi concludo la serata con l'ultimo paragrafo di questo libricino. Scrive di saggistica, oltre che della sua materia di filologia, ma anche di teologia, di spiritualità, e scrisse un testo che Lindau ha ripubblicato da poco, Miracoli, uno studio preliminare. Cioè lui dice, prima di accostarci ai miracoli raccontati nei Vangeli, occorre sapere due cose, cioè bisogna essere preparati in qualche modo. E lui dedica proprio uno studio approfondito a questo. I quattro amori, anche qui un libro che non so se si trova ancora, della Jakabuk, a me era piaciuto tantissimo. Anche se un po' ostico, nel senso che è molto filosofico. I quattro amori, affetto, amicizia, eros, carità, cioè passa in rassegna tutti queste quattro dimensioni, le quattro dimensioni fondamentali dell'uomo, dall'affetto alla carità, e dedica bellissime pagine a ciascuno di questi. Qualcuno che ha fatto con me i vizi l'anno scorso si ricorderà che ho citato la famosa famoso racconto della signora Fidget, appunto raccolto da questo testo. A Paolo ho chiesto di presentarci un testo, appunto il Diario di un colore, appunto perché lo reputo importante, e pensavo che Paolo potesse così, con la sensibilità che lo contraddistingue, in qualche modo poterlo presentare nel miglior modo. E ha accettato, di questo lo ringrazio. A te la parola.
Grazie. Credo che sia sufficiente come presentazione dire che sono qui a condividere con voi le riflessioni di questo testo che Don Paolo mi ha suggerito per una lettura che è stata innanzitutto personale e che adesso tenterò di condividere appunto con voi. Un testo estremamente denso. A vederlo così, questo è lo spessore, verrebbe da dire davvero che lo si liquida in poco tempo, ma in realtà non è così. Io non sono un filologo assolutamente, ma probabilmente avrei digerito molto di più un libro di filologia che non questo, perché questo parla di noi, questo parla di me in rapporto al dolore. Per cui in realtà questo testo potrebbe essere ripreso continuamente, permanentemente, anche corrispondentemente a diverse fasi della vita, data la pregnanza, e potrebbe, forse dovrebbe essere letto a livelli diversi. Parto da quello di cui però non dirò questa sera. Mentre lo leggevo, siccome mi occupo anche di temi relativi alla vita di coppia e di matrimonio, domani sera sarò a parlare dei fidanzati, dicevo, si potrebbe leggere questo libro sul versante della relazione di coppia. Siamo fuori dal tema di cui ci occuperemo questa sera, però nella sua rielaborazione della morte della moglie riemerge il suo modo, potrei dire quasi progressivamente purificato, del rapporto con Joy, con la sua moglie. E non concluso, perché in realtà non è concluso quel rapporto lì, e magari se ci sarà una battuta lo farò, come non è concluso questo libro. Lui praticamente si dà un limite: quando avrò finito questi quaderni che mi trovo in casa, smetterò. Prendendomi tutto il tempo necessario per affrontare il mio rapporto con il dolore, e la cosa che mi ha particolarmente colpito è che questo processo lo fa senza sconti, senza farsi degli sconti. Per cui in realtà troviamo in questo testo anche delle affermazioni che di primo acchito ci potrebbero far sussultare, almeno rispetto alla nostra ortodossia, all'ortodossia del credente cattolico, lui rimarrà anglicano, però sostanzialmente del cristiano, perché arriverà a dire delle cose che forse noi riusciamo a dire soltanto, ci sentiamo autorizzati a dire soltanto quando preghiamo i salmi. Riesce a dire a Dio tutta la fatica e tutta l'incomprensione di alcune sue azioni, iniziative, scelte e quant'altro. Entrerò, almeno spero, nel merito di questo. Per poi effettivamente compiere un percorso che lo porterà secondo me ad una posizione, tanto per rimanere in un parallelismo molto biblico, alla posizione di Giobbe. Qui ho ritrovato in questo libretto Giobbe, anche perché forse proprio non c'è un altro modo umano, pienamente umano, di rielaborare il proprio rapporto con la perdita di una persona cara, in modo così lucido, ma contemporaneamente non dischiuso al mistero. Ho fatto un lavoro di raccolta, cosa che non è di per sé, penso, corretta rispetto a questo testo, di raccolta tematica. Parlerò di quelli che sono stati i suoi sentimenti, come lui le descrive, del suo rapporto con gli altri, del rapporto con i ricordi, del rapporto con il tema della morte, dell'autenticità della fede, della questione Dio. Ho fatto questo esercizio di leggere il libro e poi di provare, ogni volta che trovavo uno di questi temi, a metterla la citazione una sopra l'altra. Dico che non è da fare questo tipo di operazione, perché in realtà qui c'è davvero il percorso psicologico. Il percorso psicologico nostro non è lineare, non è che oggi parlo di emozioni, domani parlo di ragione, dopodomani parlo di Dio, dopodomani ancora parlo di... Tutto avviene contemporaneamente. Per cui leggendolo, chi non lo avesse ancora fatto, si accorgerà che i fili si intrecciano, è quasi una forma di spirale in cui però questo... Ecco, l'immagine che mi veniva in mente è quella del DNA, questo intrecciarsi di questi filamenti, ecco, che si rincorrono, che fanno un unico canale, queste eliche. Quindi non vi immaginate, rispetto alla presentazione che farò, una lettura così, una distribuzione così analitica dei temi. Sono temi che ritornano ed è interessante che in questa spirale ritornano a livelli sempre diversi. Intanto, allora, il primo dei filoni che vorrei condividere con voi ed è quello del suo stato d'animo. Inizia con questa affermazione che lui dice: io non immaginavo che lo stato d'animo del dolore, che è il tema principale, d'altra parte non è un caso che in italiano gli sia stato dato questo titolo, quello inglese è ancora più forte perché è una contemplazione tradotto come osservando un sepolco, quindi è ancora più drammatico. Noi probabilmente, avendo già avuto i nostri sepolcri, nella letteratura italiana siamo passati direttamente a un titolo che corrisponde di più però effettivamente al suo iter. Rapporto con il dolore non è tanto un rapporto con il dolore, e già sto sbagliando i termini, è una descrizione del suo dolore. E in questa descrizione del suo dolore lui arriva a dire che il dolore è come la paura, non nel senso che è lo stesso sentimento, ma che dal punto di vista fisico è qualcosa del genere, qualcosa che ti schiaccia. Il dolore è come una ubriacatura, ci si sente storditi, c'è questa percezione e espressione del lato disorientante, della forza disorientante che ha il dolore. Il dolore è come un moncone, è un'altra sua immagine. Certo, la gamba ti viene tolta e quella gamba non ti farà più male, ma tu sarai sempre senza quella gamba. È un altro modo con cui poi descriverà non solo il dolore ma anche il rapporto con Joy, con sua moglie, che in qualche modo è trasformata in quel moncone mancante. Ma i sentimenti si intrecciano, per cui arriva a dire, leggo dal testo: incredibile quanta felicità e persino quanta allegria abbiamo a volte conosciuto insieme dopo che ogni speranza era scomparsa, cioè dopo che alla moglie gli avevano diagnosticato una malattia terminale. Come abbiamo parlato a lungo e quietamente, nutrendoci l'uno con l'altra quell'ultima sera. Non è mono sentimento la sua esperienza, anche se poi prevarrà appunto la tonalità del dolore, ma nel testo riappariranno momenti in cui poi progressivamente, in maniera sempre più accentuata, in cui il tema della gioia, della letizia si affiancheranno appunto a quello del dolore, della tristezza. C'è davvero un pannello, ecco, di emozioni a tutto tondo, dove chiaramente, è inutile evidentemente negarlo, quelli immediatamente più sul versante negativo, quelli relativi alla morte e necessariamente quindi il dolore, sono i più forti. Questo suo sentire, questa assenza, questo moncone nella sua esperienza di vita lo porta a rileggere il suo rapporto con gli altri e ad autodefinirsi così, che credo sia la percezione che noi tutti abbiamo avuto, chi ha avuto un lutto importante nella propria vita, quando ci si accosta ad altri. Lui scrive: una strana conseguenza del mio lutto è che mi rendo conto di essere imbarazzante per tutti quelli che incontro. Divento imbarazzante perché gli altri non sanno che cosa dire. E quelli che più, dice lui, si mettevo in imbarazzo erano i miei figli. È fortissima questa immagine, perché in qualche modo l'uomo del dolore diventa con la sua stessa presenza una presenza interrogante. Che cosa gli dico all'uomo del dolore? parola di circostanze, ma ne hai incontrati di uomini così, e ci sono state persone che SC punta questo uomo, perché non mette mai nome e cognome. Sapete che questo libretto qui lui l'ha scritto sotto altro nome, e quando gli amici lo vedevano appunto più preso dalla sua tristezza per l'assenza della moglie, gli disse: guarda, io ho trovato un bellissimo libro, lo potresti leggere, ed era il suo. Tanto che appunto poi decise a quel punto di togliere l'anonimato e di dire il vero autore. Lui descrive a un certo punto una serata in cui un amico gli parla di come aveva trattato i gatti in quel giorno, perché di qualcosa devi parlare, e nella logica di chi è fuori da quell'esperienza magari così lo distrago, anche in buona fede, diciamo così. Ecco, però tutto questo dice l'imbarazzo che produce il tema della morte e il tema del dolore. Del dolore come espressione emotiva della morte, come stato d'animo emotivo della morte. Stato d'animo emotivo della morte, qui non fa sconti, in cui dice si troverà anche gioia, anche la moglie. Per cui da questo punto di vista è spiazzante. Noi immaginiamo che chi fa il salto dall'altra parte non sperimenti la separazione, perché se separazione è, lo è anche per chi ha attraversato il confine della vita. Poi vi servirà quell'SC puntato, ricordiamocelo, vi servirà, perché vi servirà per parlare di Dio. E c'è una tentazione in questo stato d'animo, che è quello di rifugiarsi rispettivamente nel ricordo e nell'immaginazione e nella fotografia, nelle immagini. Nel ricordo, nell'immaginazione, nella fotografia. Perché vede pericolose queste esperienze di rapporto con l'altro? Perché dice, lo dico con parole mie molto sintetiche, il ricordo mi permette di far dire al morto o di fare quello che io attribuisco che la persona defunta vorrebbe che io facessi. Cioè sostanzialmente il nome di avrebbe fatto così, avrebbe voluto così, in realtà faccio quello che in quel momento reputo io più giusto. Non solo, ma nel ricordo lui dice, Joy non era una persona, sua moglie, lui non la chiama neanche più Joy, c'è un H che è la sigla con cui lui la chiama, non era una persona che mandava a dire le cose. Per cui immaginarmela adesso come sempre, come dire, accondiscendente nei miei confronti, non sto parlando di lei. Sto parlando di un'altra persona. Era H, era Joy, possiamo andare fuori dal iniziale appunto che lui usa qui come pretesto nel testo. Era Joy che amavo. Come potrei pensare di innamorarmi del mio ricordo di lei, di un'immagine creata dalla mia mente? Sarebbe una specie di incesto. Fortissima questa espressione, però vi dico che avrei voglia domani sera con i fidanzati di partire da questa affermazione, che tutto il tema dell'alterità, che ci piace molto quando non scopriamo che l'altro è proprio altro, che la pensa diversamente, che non ha il carattere che io vorrei, che non mi asseconda, che non è sempre condiscendente, l'altro è altro. E c'è il rischio anche che nel rapporto con la morte si ammorbidisca il rapporto con la persona defunta, perché in realtà io perdo il contatto con la sua alterità. Ma non è questo che lui si vuole. Scrive: il dono più prezioso che ho avuto dal matrimonio è stato questo continuo impatto con qualcosa di molto vicino e intimo, e tuttavia sempre e inconfondibilmente altro, resistente, in una parola reale. lui si pone veramente a un bivio: o per Joey tutto è finito e quindi è finito, o io voglio Joey così com'è, non una mia immaginazione. E la stessa cosa la dice della fotografia, la stessa cosa. Per cui dice che la realtà, usa questa immagine molto forte, la realtà è iconoclasta, Dio è iconoclasta, l'incarnazione è mistero dell'iconoclastia, perché in quel modo Dio rompe qualsiasi immagine precostituita di Dio, perché l'altro rompe qualsiasi fotografia con cui io in qualche modo lo voglia rappresentare in forma statica. È fortissima questa immagine. Tutta la realtà è iconoclasta, l'amante terrena è iconoclasta, Dio è iconoclasta. Quanto è forte il pericolo che io, leggo testualmente, trasformi l'immagine del sacro con immagini sacre, l'immagine del sacro con immagine diventata sacra. La mia idea di Dio, che non è un'idea divina, diversa, cambia soltanto la posizione dei termini. La mia idea di Dio non è un'idea di Dio. Questa capacità di rapportarsi con l'altro come altro che rompe, che spezza quello che per me era totalmente scontato. E sicuramente l'esperienza di lettura per eccellenza è proprio quella della morte. Ecco, credo che non è mistica questa, è proprio lettura molto realistica e anche molto onesta del rapporto con il mistero della morte. Arriva a dire, facendo un po' un bilancio, anche una sua riflessione a metà del testo, di quello che lui pensa della vita, della nostra vita: ho molta più paura che in realtà noi siamo dei topi in trappola, o peggio, topi di laboratorio. Qualcuno mi pare che ha detto: Dio geometrizza sempre. E se la verità fosse Dio viviseziona sempre? Siamo a metà testo, ma comunque un'idea che resterà in qualche modo. Certo, che cosa ha operato Dio? Dice: la cosa più bella che io avessi realizzato, credo che, non sono un esperto di Lewis, ma immediatamente diceva Don Paolo, mi verrebbe voglia di leggere questo testo, e quello scritto appunto autobiografico, Sorpreso dalla gioia, Surprised by Joy, lo stesso nome, che aveva scritto sette anni prima, quando fu, per raccontare la sua conversione. Ecco, ora quella conversione lui la ridice, attraversato però dall'esperienza della morte. Credo ci sia una continuità, ma una continuità attraverso un passaggio fondamentale, che è quello di aver fatto decadere anche le sue false idee di Dio, o la sua presunta fede. Ci arriverò fra poco, perché si interrogerà profondamente se lui ha creduto realmente fino a quel momento lì. E sulla morte, appunto, credo ci siano immagini che non sono così riassumibili. Che cos'è che della morte rende particolarmente, si chiede, particolarmente sofferente colui che resta? È l'assenza della persona, indubbiamente, ma è l'assenza del fatto di non poter più fare quelle cose con quella persona. E la fine di molte cose fatte insieme. È un'amputazione della gamba. È una fase della vita della coppia. Ma questo mi ha colpito moltissimo. È una fase della vita della coppia. Forse andrebbe, io ho letto diversi libri sullo sviluppo della relazione di coppia, vi assicuro che questa idea che la morte sia un'altra fase di quella relazione non l'avevo mai avuta in maniera così chiara, rappresentata in maniera così chiara come per lui. Quello che accade, nella coppia comunque uno rimane vedovo, e quella è una fase della vita della coppia, della relazione della coppia, come prepararsi a quella e come rimanere fedele. Lui anche questa prospettiva la sviluppa, ma non mi dilungo molto su questo per arrivare appunto, morte per lui immediatamente vuol dire questione di Dio. E allora vado a recuperare quell'esse puntato C, perché quel signore che parlava di gatti mentre lui cenava, gli serve in realtà per dare un nomignolo a Dio. Non è che Dio sia il sadico cosmico, SC. Tutta la prima parte del testo, il tenore del suo rapporto con Dio usa questi termini qui e credo con molta schiettezza. A pagina 36, così ve la cito, e potete vedere un condensato di quello che noi potremmo chiamare bestemmia. Dio cattivo, sadico cosmico, l'idiota malevolo. Certo, gli ha tolto la cosa per lui più cara, la persona per lui più cara, tra l'altro anche con un matrimonio molto breve. Poteva non arrabbiarsi con Dio. E qui emerge un altro sentimento che poi lui stesso espliciterà, che è appunto il tema della rabbia. Della rabbia verso questo Dio che appunto è iconoclasta in tutti i sensi. Il giorno dopo lui corregge questa sua visione, sta facendo un diario, quindi si appunta delle idee, dei pensieri, e intanto corregge l'idea che Dio possa essere un sadico cosmico, perché si ferma a riflettere e dice: ma un sadico cosmico avrebbe inventato l'amore, le risate, i narcisi, un tramonto sulla campagna gelata? Se è un sadico cosmico, forse non ha neanche il senso dell'umorismo, non ha il senso della letizia, non ha il senso delle cose belle. Allora qualcosa comincia a stridergli rispetto a questo attributo, che comunque è il primo attributo che lui butta in faccia a Dio. Ripeto, bisogna tenersi un po' forti, perché se io leggessi questo libro con la preoccupazione di confrontarlo con il catechismo della Chiesa Cattolica, dico: dove mi sta portando questo? Dobbiamo davvero uscire da una lettura immediatamente ortodossa per entrare, e qui se c'è secondo me la grandezza di questo piccolo ma grande testo, per entrare nella profondità dello spirito umano che vive nella realtà non delle definizioni ma delle esperienze, con il grande merito di Lewis di essere una persona che è onesta nel suo guardare la realtà, quindi anche onesta nel dire quello che secondo lui in quel momento Dio si meritava, ma anche onesta nel rivedere questa sua posizione. Tutto quel parlare di un sadico cosmico, scrive Lewis dopo qualche giorno, tutto quel parlare di un sadico cosmico non veniva tanto da una riflessione quanto dall'odio. Ne ricavavo l'unico piacere possibile per chi è tormentato, il piacere di restituire i colpi. Erano solo vituperi, insulti, dire in faccia a Dio quello che pensavo di lui, e naturalmente, come in tutti gli insulti, quello che pensavo non significava quello che ritenevo fosse la verità, bensì solo quello che ritenevo l'avrebbe offeso di più. E con lui i suoi adoratori. Ci sono cose che si dicono provando un certo gusto, ci si toglie il peso dallo stomaco e per un po' si sta meglio. Provate a pensare a tutti quei salmi imprecativi che la liturgia domenicale non mette evidentemente come testo di lettura, perché soprattutto le coscienze più semplici forse sarebbero sconvolte, ma quei salmi ci sono e questo testo appartiene, almeno in questa fase, sicuramente a quei salmi. Per sviluppare progressivamente un'idea più positiva di Dio, ma attenzione, è positiva ma non fa sconti sul dolore, l'idea di un Dio veterinario, di un Dio che interviene per curare, ma quando si usa proprio questa immagine, sotto i ferri di un dentista, il dentista per farti stare bene qualche dolore te lo fa soffrire, ma non è che siccome il dentista ti sta facendo soffrire per farti star meglio, in quel momento tu non soffri, tu soffri, è la realtà del dolore. Il dolore non è una finzione. Poi arriverà alla fine del libro così anche a dire che ci sono due possibili letture del Dio vivisezionatore, di un Dio sadico, ma questo poi lo è escluso, di un Dio che in qualche modo ci cura dal dolore, ma allora chissà, poi anche, lo dice a un certo punto del testo, che terrore, perché questo potrebbe essere solo l'inizio di chissà quanti altri tormenti, perché magari chissà quante altre cose io ho da essere purificato e curato. Quindi, ma l'obiettivo di tutto questo, alla fine non è il dolore per il dolore, ma è l'apertura ad un bene. Comunque questo intervento è per il bene, ma che questo intervento sia per il bene non toglie nulla alla alla drammaticità, ecco, del dolore che in quel momento si sta sperimentando. Arriveremo poi, ecco, c'è questa, leggo questo passaggio perché è veramente lucidissimo in quello che vi stavo cercando di rappresentare. Non ho paura di Dio perché so che è buono. Chi dice questo non è mai stato da un dentista, perché il dentista è buono, però. E allora l'altro filone, ripeto, stiamo sempre parlando non di capitoli ma di temi che si intrecciano, della sua domanda se mai lui ha creduto veramente. Certo, arrivando a dire a Dio quelle cose lì, comunque arrivava a parlare con Dio, quindi in qualche modo la presenza di Dio c'era. Però c'è un momento del testo in cui lui si dice: ma se tutto finisse nel nulla, se la vita dopo la morte in realtà non fosse reale, beh, probabilmente lui porta avanti un pensiero questa volta più filosofico: a questo punto probabilmente anche la vita di Joy non sarebbe stata reale, sarebbe stata una finzione, perché nulla ci sarebbe stato. E poi comunque dice: la posizione materialista si risolverebbe il mio dolore in una maniera molto semplice, basterebbe imbottirsi di sonniferi. Non so se stesse pensando semplicemente a fare una buona notte, mi sembra un'affermazione un pochino più pesante, faccio i conti con l'idea del suicidio, lì ritorno nel nulla, dal nulla vengo e al nulla arrivato, ma a lui questa cosa non lo convince, quindi insulta quello che invece dovrebbe essere la prospettiva per l'aldilà, cioè Dio. Però quando poi appunto arriva a vedere che queste affermazioni qui non sono logiche rispetto a quello che di Dio aveva sentito parlare, e comincia a chiedersi se la sua fede è una fede autentica, ma comincia a chiedersi in contemporanea anche se il suo rapporto con gli altri è stato autentico. Allora, arriva a dire, e qui fa veramente un lavoro iconoclastico nei propri confronti, o meglio questa esperienza glielo fa fare, per cui io vi parlo di questo testo con una, probabilmente sarei sprovveduto e ingenuo se ve ne parlassi senza paura. Questo testo mi fa paura, lo dico francamente, mi fa paura per una motivazione molto semplice, che mi rendo conto che ci sono esperienze della vita che ci distruggono e ricostruiscono. Sull'elemento distruttivo mi è più chiaro, l'elemento ricostruttivo è un po' più complesso, e quindi in questo senso lui ci lascia una testimonianza che ci dice passare da quella cosa lì è destabilizzante, Allora quando lui arriva a dire il mio rapporto con Dio, il mio rapporto con Joe, il mio rapporto con gli altri erano castelli di carta, castello di carte, è chiaro che si sta mettendo in gioco in maniera molto forte. Credo che questo sia il momento in cui il libro comincia a prendere un'altra piega, perché comincia a dire intanto di come ha descritto le cose. Dice: sono partito a parlarvi di me, di Joey e poi di Dio. È proprio questo l'ordine delle cose: ci sono prima io, poi c'è lei e poi c'è Dio. E di Joey per Joey che cosa ho chiesto? Di ritornare in vita. Allora il teologo fine questa volta dice: ma alla fine chi è stato meglio, il buon ladrone o Lazzaro dopo la risurrezione? Lazzaro ha dovuto ripassare l'esperienza della morte, per Joy, per mia moglie almeno quello è avvenuto, perché fargliela rivivere un'altra volta? Dice: lo so perché, per mio egoismo, perché se veramente gli volessi bene non gli augurerei una seconda morte, una seconda trafila come quella che ha fatto. Si mette in questione in maniera molto forte: come era facile pregare per i parenti dei miei amici defunti? Facilissimo. E certo, dice, basta che non sei toccato nella tua carne. Ma era vera fede allora quella? Ricordate la tentazione appunto cui viene sottoposto Giobbe per richiesta esplicita del maligno. È certo che lui ti ringrazia sempre, non l'ha mai toccato nella carne. Comincia a togliergli tutti i suoi averi, togli i suoi affetti e poi vediamo se ancora ti benedirà in faccia. Io sono sempre convinto, dice Luis, che una corda è robusta fin quando quella corda non mi deve reggere un burrone. Quando poi sono nel burrone, lì verifico la tenuta di quella corda. E questa immagine è il momento in cui lui davvero entra in crisi, in una crisi che lo porterà a quello che io ho intitolato questo ulteriore capitolo, un processo di decentramento che inizia intanto con la sperimentare il fatto che tutto quel dolore non gli permette di sentire gioie più vicine di quanto invece uno stato d'animo più sereno potesse effettivamente permettergli. C'è un passaggio bello, ci stiamo avviando verso la conclusione, ma accelererò in questa analisi, un passaggio molto bello in cui lui dice è accaduto qualcosa di inatteso. Lo lega, perché è proprio molto concreto, lo lega a due fatti, poi ce n'è un terzo, che è quello su cui vorrei mettere l'accento. Ho camminato per molte ore, mi pare 12 ore di fila, mi sono stancato fisicamente, questo mi ha portato una stanchezza fisica che mi ha permesso di rilassarmi. Finalmente, dopo 10 giorni di cielo basso e grigio e di umidità calda e immobile è tornato il sole. Fattore fisico e fattore climatico. Vedete che è un uomo con i piedi per terra. Sto meglio. Probabilmente anche questi fattori hanno influito e mi hanno permesso di sperimentare che proprio, leggo testualmente le sue parole, nel momento in cui il dolore per Joy era meno forte, ho avuto di lei un ricordo vivo come non mai. La prima volta che riesce ad avere un ricordo reale, che è quello che lui voleva, che ha cercato in tutto il testo, la prima volta che riesce ad avere un ricordo vivo per Joy è quello in cui si attenua il dramma del dolore. È come se l'attenuarsi della pena avesse rimosso una barriera. D'altra parte, dice poco dopo, è impossibile vedere bene quando gli occhi sono offuscati dalle lacrime. Certo, perché impossibile non fare quel passaggio, quindi non è che sta dicendo io avrei immediatamente potuto scavalcare la fase del dolore e partire da qui. No, non sta scherzando con quella cosa che abbiamo chiamato dolore. Però nel momento in cui, per diversi fattori, lui riesce ad abbassare quello stato d'animo così pervasivo, riesce a rivedere una presenza, a ripercepire una presenza. Lasciamo questa parte sul tema della felicità nell'aldilà, perché come Dio è iconoclasta rispetto a molte cose qui, forse anche il concetto di bene riserverà delle sorprese, ma non in senso negativo, però comunque riserverà delle sorprese. In questa operazione di decentramento che gli permette di vedere che se è meno attento a se stesso ritrova una presenza di Joy, ha la sua ripercussione anche nel suo rapporto con Dio. E verso la fine del suo ultimo quaderno, sono 4 quaderni quelli che lui qui compila, verso la fine del suo 4º quaderno introduce il tema della lode. Vi leggo testualmente un passaggio che vi ho citato e che adesso però molto meglio di me faccio dire a lui. Queste note, questi appunti, parlano di me, di Joy e di Dio. In quest'ordine, l'ordine e le proporzioni sono l'esatto contrario di quelli che avrebbero dovuto essere. Qui mi prendo a dire, se l'incontro con tutti i personaggi che abbiamo sentito prima, Tolkien, eccetera, sono stati gli incontri che lo hanno portato alla conversione, mi permetterei di dire che il vero battesimo lui l'ha fatto qui. Per carità, lì mi aveva le coordinate solide, tutt'altro che castello di carte, però qui c'è il momento in cui lui percepisce concentrare soltanto la propria attenzione su di sé, quest'auto concentramento non lo portava molto lontano. Queste note parlano di me, di Joy e di Dio in quest'ordine. L'ordine e le proporzioni sono l'esatto contrario di quelli che avrebbero dovuto essere. E vedo che in nessun punto mi è accaduto di rivolgermi all'uno o all'altra con quel modo del pensiero che chiamiamo lode. Siamo a pagina 70 di un libretto fatto di 85 pagine e qui per la prima volta si parla di lode. Perché effettivamente lui ha fatto i conti con la realtà della propria psiche e soltanto dopo averla affrontata riesce a far emergere questa parolina, che in realtà non è una parolina, è un atteggiamento, e che consiste in questo: La lode è il modo dell'amore che ha sempre in sé un elemento di gioia. Bellissima definizione della lode. Lode come modo dell'amore che ha sempre in sé un elemento di gioia. E allora il desiderio, a questo punto siamo veramente alla fine, di riuscire a vedere le cose come le vede Dio. E in questo vedere le cose come le vede Dio si rivolge, non è la prima volta che si rivolge a sua moglie in maniera così diretta, ma qui si rivolge in maniera così diretta che non era stato un altro momento in cui appunto aveva in un sogno chiesto alla moglie di stargli accanto, e poi nella fase finale veramente della sua malattia gli dice di stargli accanto, la moglie gli promesse che anche quando lei sarà di là, al momento del suo passaggio nell'aldilà ci sarebbe stato. Non ci sono momenti in cui lui si rivolge o ricorda queste relazioni molto fitte e intense. Però qui arriva a dirgli una cosa che è veramente il risultato di un decentramento. Si pensa spesso che i morti ci vedano, e noi assumiamo, ragionevolmente o no, che se davvero è così, essi ci vedono più chiaramente di prima. Se i morti è vero che ci vedono meglio di quanto non ci vedessero finché erano vivi. Joy vede ora quanta superficialità o quanti orpelli c'erano in quello che lei chiamava e che io chiamo il mio amore. Così sia. Guarda fino in fondo, cara. Non mi nasconderei nemmeno se potessi. Non ci siamo idealizzati l'un l'altro. Abbiamo cercato di non avere segreti tra noi. Tu già conoscevi gran parte delle mie zone guaste. Se ora vedi di peggio, posso sopportarlo. E anche tu. Rimprovera, spiega, canzona, perdona. Perché questo è uno dei miracoli dell'amore. Che essa dà a entrambi, ma forse soprattutto alla donna, la capacità di vedere al di là dei suoi incantamenti, ma senza che l'incanto scompaia. Vedete, siamo su altre note rispetto all'inizio del testo. Vedere in qualche misura come vede Dio. Il suo amore e la sua conoscenza non sono distinti l'uno dall'altro. Dio vede e conosce, conosce e vede. Potremmo quasi dire che egli vede perché ama. E quindi ama benché vede. E lui attribuisce a Joy questo stesso merito o possibilità di vedere tutte le sue zone guaste, sapendo che quello non è lo sguardo giudicante, condannante, è uno sguardo di amore. Vede perché ama. Soltanto l'amore ti permette di conoscere pienamente, e ama benché vede quelle zone guaste. Quindi non ho timore del riconoscere la mia mestinità. Fin dall'inizio avevo l'impressione che questo testo riecheggiasse le note di Giobbe, alla fine la conferma, perché si dice: quante domande poste a Dio a cui Dio non risponde. Perché Dio non risponde? Forse perché non sono domande importanti. Ve lo leggo questo passaggio e termino dandovi poi la parola anche per almeno condividere insieme. Può un mortale fare domande che Dio trova senza risposta? Facilissimo, direi. Ogni domanda senza senso non ha risposta. Quante ore ci sono in un metro? Giallo e quadrato. Giallo e quadrato o rotondo? È probabile che una buona parte dei nostri interrogativi siano domande di questo genere. E ora che ci penso, davanti a me non c'è nessunissimo problema pratico. Conosco i due grandi comandamenti ed è ora che cominci ad osservarli. Anzi, la morte di Gioia ha messo fine al problema pratico, finché era viva avrei potuto in pratica anteporla a Dio, ossia avrei potuto fare la volontà di lei invece di quella di lui, se fossero stati in conflitto. L'unione mistica da un lato, prosegue poco dopo, la resurrezione del corpo dall'altro. Io non so raggiungere neppure la parvenza di un'immagine, di una formula, anche solo di una sensazione che combini insieme unione mistica e resurrezione. Come è possibile? Unione mistica e resurrezione del corpo. Eppure, secondo quello che ci viene detto, la realtà lo farà. La realtà ancora una volta iconoclasta. Il cielo risolverà i nostri problemi, ma non credo, mostrandoci sottili riconciliazioni fra tutte le idee che a noi apparivano contraddittorie. Quelle idee ci verranno strappate da sotto i piedi. Scopriremo che non c'era mai stato alcun problema. Scopriremo che quelli che chiamiamo problemi, molti di quelli sono pseudo problemi. Non si disputava un tempo per stabilire se la visione finale di Dio fosse soprattutto un atto di intelligenza oppure di amore. Quanti libri di teologia su questo tema. Quanta spiritualità diversa tra il mondo latino e quello ortodosso su questo tema della visione di Dio, come lo vedremo Dio. È probabilmente una delle tante domande senza senso. Lo vedremo. Conclusione del libro. Mi permetto proprio, e leggo l'ultima battuta, prima di questa dire uno dei miracoli più grossi che questo libro attribuisce a Dio, l'impresa di Dio. Fare di un organismo, il nostro corpo, uno spirito, e fare di questo un Dio. Questo è proprio il percorso che lui ha fatto, dal suo conflitto psicofisico con la morte, allo scoprire, non senza un alto, un caro prezzo, la possibilità appunto che in quella lotta ci sia una via di uscita, e quella via di uscita appunto si chiami Dio, Dio che è amore, Dio che è la scintilla a cui attingere il senso, la pienezza anche della relazione interpersonale. Che malvagità sarebbe, se ne avessimo il potere, richiamare in vita i morti, non a me, ma al cappellano. Siamo nel momento descrittivo della morte di Joy, conclusione del libro. Non a me, ma al cappellano, Joy disse: sono in pace con Dio, e sorrise. Non a me. Poi si tornò all'eterna fontana. Grazie. Grazie.
Penso che solo l'intelligenza di Lewis potesse elaborare un aspetto della vita così forte e drammatico come il lutto di una persona cara, e ha avuto la grazia in qualche modo di consegnarcela in questo libretto che possiamo goderne in qualche modo, perché è reperibile. Fortunatamente Adelphi l'ha pubblicato e quindi possiamo recuperarlo anche noi con tranquillità. Se voi avete qualche domanda, qualche osservazione da fare riguardo a questo, è un tema attualissimo proprio, perché ce ne avevamo già la scorsa volta, già il discorso con il dottor Reale, che siamo in un periodo in cui la morte, l'elaborazione del lutto, il lutto sono sempre più adombrate in qualche modo, quindi parlarne e recuperarle penso che sia doveroso da una parte e importante. Ecco. Dica.
Ecco, io proprio sono venuta ad ascoltare questa conferenza perché ho vissuto veramente personalmente due lutti che hanno direi modificato la mia vita, e devo ringraziare proprio di avere la fede, altrimenti non sarei sopravvissuta. Ho perso mio fratello di 60 anni e mio nipote di 30. questo nell'arco di 2 anni, 2 anni e mezzo. E devo dire che, ecco, non è stato assolutamente facile, ecco, la rielaborazione dell'eco, l'elaborazione del lutto. E soprattutto, ecco, sono d'accordo con Luis quando dice che è veramente molto difficile incontrare gli altri, perché allora, se ti parlano delle persone, della persona che ti è mancata, diventa difficile, non, ecco, non si sa che cosa dire. La maggior parte ti dicono: ma lascia che il tempo passi, sopravviverai. Ma io dico anche un'altra cosa, che qualcosa di noi parte con loro. E non è molto, non è facile veramente, perché io a distanza di anni, ancora adesso, questo famoso ricordo di persone, la fotografia, eccetera, rimangono sempre dentro di me. Questa è una cosa che veramente mi fa sempre, sempre male.
Senza aggiungere nulla, è l'immagine del moncone che lui usava, perché il moncone resta anche nella parte conclusiva del libro, l'assenza di quell'arto, non è una riconciliazione che fa come se l'arto fosse ricostruito o sostituito.
Io voglio dire una cosa, a me invece è capitato che la mancanza di una persona cara quasi non esistesse, cioè è come se l'amore di questa persona continuasse a stare vicino a me. Per me è stato un po' questo. Non so se è una cosa solo mia personale o se è una cosa che può aiutare, non lo so.
Questo Luis ci arriva, ma non è immediatamente quello che lui sperimenta, però è quello cui arriva.
Io non ho letto quel libro, esprimevo soltanto quello che è una mia sensazione.
Sua esperienza, sì.
E questa è una cosa comunque che aiuta molto, in un certo senso, no?
Sì, sì, nella sua esperienza appunto ritrova poi il rapporto non più come ricordo e come in qualche modo distorsione, anche se, ripeto, ha ben presente lui il fatto che tutto questo che vive è un processo e quindi non è che è lineare, quindi ci sono alti e bassi, probabilmente non è detto che ci siano dei nuovi bassi terminato questo diario, però si accorge che appunto nella misura in cui riesce un po' a mettere da parte quello che in quel momento gli fa vedere le cose solo con lo sguardo del dolore, gli permette di ritrovare una presenza, di abbattere una barriera. E anche una grazia, credo che teologicamente gli vada dato questo nome, anche se lui esplicitamente non la chiama così.
Io trovo che questi libri, tutto questo, siano molto anacronistici oggi, nel senso che io mi rendo conto che personalmente io ho avuto dei gravi lutti e mi rendo conto della difficoltà di parlare con gli altri, con molti altri, del lutto, della perdita. Perché è un argomento che, al di là delle frasi di circostanza, non si vuole affrontare. È una delle domande che ritengo piuttosto insomma, così superficiali, che ti vengono fatte: ma come hai fatto a sopportare di aver perso, io ho perso i miei genitori neanche un anno, come hai fatto a sopportare la perdita dei tuoi? Sono quelle domande che mi spiazzano, perché in realtà non me lo sono mai chiesto, nel senso che ti arriva il lutto e ti spiazza, perché ovviamente per quanto si dice che puoi essere preparato da una malattia, ma in ogni caso è qualcosa che ti arriva e quando tu, tra l'altro, io una cosa che noto è che non sono mai riuscito spesso a comunicare alle persone, a molte persone, e i momenti di grande umanità che riesci a sviluppare mentre ti avvicini a una fine che è consapevole. Non si parla, diciamo, mai forse di quel momento della fine, che della serie io so che tu sai che io so, ma si sviluppa un'umanità di un dialogo, specialmente con i genitori, che prima non c'è mai stato. Però cosa ti fa capire anche questo? Che probabilmente già la potenzialità del dialogo c'era all'interno della famiglia, e poi per convenzioni, per vergogne anche, non è mai sviluppato, però c'era. E poi un altro aspetto che io trovo veramente degradante di questa società è il non riuscire a parlare proprio della morte. Io sono stato ripreso da una coppia perché casualmente avevano un bambino già di 6-7 anni, c'era un incidente dove c'è stato purtroppo un morto, e casualmente si è visto da lontano, e io ingenuamente volevo spiegare al bambino che quella persona si è fatta male. Ovviamente non spieghi a un bambino di 7-8 anni che è morto, schiantato, però cercare di spiegargli che questa persona non sta bene. E sono stato ripreso perché avrei dovuto dirgli che stavano girando un film. E questo mi ha stupito, mi ha fatto, dico, ma siamo impazziti, cioè in modo graduale, ma bisogna introdurre l'argomento, tra virgolette, della morte o comunque della sofferenza. E invece no, ti dicono che non è così. E questo lo trovo veramente pazzesco.
Ecco, mi viene in mente proprio questo proposito, che veramente la rielaborazione di un lutto è una questione del tutto personale, tanto che si può vivere in maniera diversa, ma io penso che bisogna in qualche modo aggiungere anche una certa comunitarietà dell'evento, nel senso che la comunità, in questa cosa la società, la cultura in cui viviamo, la comunità religiosa per chi è inserito un discorso di fede, la comunità ecclesiale, parrocchiale, in qualche modo deve aiutarti o dovrebbe aiutarti in tutto questo. Chi è lasciato solo in qualche modo, non solo al momento del lutto ma in una storia, non è attrezzato neanche per affrontare questi. Allora mi chiedo, il giovane cosa sta respirando oggi, appunto, in questa società in cui viene sempre più nascosta, messa da parte la dimensione della morte, e il momento in cui dovrà affrontarla in prima persona, dove si è nutrito per poterla affrontare, quali attrezzi ha a disposizione per affrontare una cosa del genere. Allora ecco la responsabilità di una comunità educante, che può essere appunto la società o comunque ecco, manca proprio un discorso previo che può rivelarsi drammatico, perché affronterai la morte anche a seconda di come hai respirato una certa sensibilità.
E anche il nostro bagaglio culturale che ci porta, cioè quello che abbiamo ricevuto come input, che ci porta. Altre culture sulla Terra vedono vita e morte come due cose collegate, non separate. Quindi evidentemente bisogna fare uno sforzo, guardare anche nell'orto del vicino, che non sempre il nostro orto è il migliore sotto certi punti di vista, no? Non sempre abbiamo ragione, no? A volte si imparano delle cose osservando il comportamento degli altri, per esempio le comunità africane primitive, no? C'è una partecipazione di tutto il villaggio a queste cose, no?
Ma era una cosa, io penso anche Giuseppe il giovedì scorso ha citato, no, questo testo anche buddista, del vivere in qualche modo la morte, no? Però io penso che noi abbiamo, almeno come cultura occidentale, in particolare la cultura occidentale, che lo vogliamo o no, è fortemente cristiana come substrato, ha tutte le carte a disposizione, che non, ora che siano state messe da parte, ecco, perché comunque fino a pochi anni fa, cioè i più vecchi possono dirlo, di come veniva vissuta la morte in famiglia solo, no? Il nonno, il parente lo si faceva morire in casa il più possibile, perché e con tutti i nipotini anche accanto, no? Adesso, ecco, quindi noi abbiamo una tradizione, se vogliamo, di partecipazione, che adesso è negata.
Perché premia l'individualismo, non pure collettività.
Quindi ci si introduce veramente in un discorso molto più ampio che mi piacerebbe affrontare, come dicevo giovedì scorso, in un futuro.
Mercificato in
più. Anche mercificato, sì. C'è qualche altro intervento? Se no concludiamo. Io mi ho promesso di citare questa pagina. Tra l'altro una cosa molto bella su cui meriterebbe anche fermarci è questa, mi era sfuggita, cioè non ci pensavo più alla dimensione dell'iconoclastia, ecco, no? Questo Dio che il Dio stesso, la croce è l'emblema dell'iconoclastia, ecco, distrugge l'immagine di Dio che ci portiamo dentro, ecco, la croce. E di conseguenza molte situazioni dell'esistenza sono iconoclaste, fortunatamente, no? E molto bella questa, sì. Al termine di una l'undicesima conversazione radiofonica, Gli uomini nuovi, si intitolava, conclude così Lewis: rinuncia a te stesso e troverai il tuo vero io, perdi la tua vita e la salverai, sottomettiti alla morte ogni giorno delle tue ambizioni, dei tuoi desideri prediletti e alla morte di tutto il tuo corpo alla fine, sottomettiti con ogni fibra del tuo essere e troverai la vita eterna, non trattenere nulla. Soltanto ciò che avrai donato sarà realmente tuo. Soltanto ciò che in te è morto risorgerà dai morti. Cerca te stesso e a lungo andare troverai solo odio, solitudine, disperazione, rabbia, rovina, disfacimento. Ma cerca Cristo e lo troverai, e con Lui tutto il resto per sovrappiù.